Buona domenica, benvenuti a questa domenica 33esima del tempo ordinario, la penultima dell'anno liturgico. È da venerdì che ho un tremendo mal di denti e faccio molta fatica a fare tutto. E logicamente capita sempre quando i dentisti non ci sono, perché sono sempre venerdì pomeriggio, sabato, domenica, e in più con una serie di impegni che si accavallano tutti insieme. Quindi se mi vedete addormentare come Berlusconi Crozza, sappiate che l'effetto è della dormia. Mi impressiona sempre la aderenza della liturgia che celebriamo con la realtà che noi viviamo. È come se fosse programmata, eppure sappiamo che è casuale, perché il lezionario è stato predisposto negli anni 70, dopo la riforma di Paolo VI del 67. E quindi nessuno avrebbe mai potuto immaginare di mettere quei testi in quella domenica, però pur nella casualità io penso che ci sia una sapienza. Oggi il tema, ecco un'altra cosa che volevo dire e me l'ha fatto venire in mente la Elisa che si è spostata. Perché registrando, ho notato che ultimamente devo impiegare molto, ma molto tempo, dopo almeno un paio d'ore, la domenica pomeriggio, per pulire la registrazione, perché ci sono molti rumori di sottofondo. Se riusciamo ad evitare, magari a pensare che stiamo registrando in questo momento, perché registra quello e registrano questi. Poi io levo tutte le... E quindi se magari ci stiamo attenti, un pochettino più attenti, non è una comunicazione che sto facendo, non è né un rimprovero né altro, perché capisco che le cose... La vita è in... come dire, non può essere imprigionata nelle regole del bon ton. Vi porto i saluti della Flora, che ancora è sempre la domenica impegnata nell'aiutare il figlio che ha aperto una trattoria, e poi di tutte le altre persone con le quali sono in contatto e con le quali io non riesco proprio materialmente, perché molti vorrebbero che io avessi una maggiore attenzione, ma sinceramente non posso telefonare a decine e decine di persone, perché non la finirei più. Se invece le persone mi telefonano, mi scrivono, è una persona che telefona una, mentre se devo farlo io sono 10, 20, 30, 40. In più spesse volte spengo il cellulare e lo metto nel cassetto, perché non si riesce a lavorare quando arrivano centinaia di messaggi alle quali devi rispondere. E allora poi la sera mi dedico un certo tempo per le risposte, in genere la sera tardi. Lo stesso per le email. Io ricevo 500 email in media al giorno, a un terzo rispondo, il resto no, perché sono cose ordinarie. Però a un terzo devo rispondere, magari con qualche giorno di ritardo. E tutto questo esige tempo. Se poi, come in questo periodo, sono tutto a casa e ospedale, e allora il tempo poi deve essere recuperato. E quindi non c'è... Ogni attimo diventa una... Certi lavori... Adesso sto sistemando tutta la liturgia, a cominciare dall'altra. Per cui vedrete che anche l'impaginazione è un po' diversa, perché sto facendo la prova di un'eventuale pubblicazione futura, e quindi sto modificando, sto rivedendo riga per riga, l'impaginazione per impaginazione, seguendo un programma che è in Word ma che in genere non si usa, ma esige una massima attenzione perché Word fa tutto automatico, però bisogna impostarlo prima. E se si sgarra, quindi ci vuole molta presenza. In modo particolare a me serve per fare un indice analitico che verrà di circa 100 pagine, questo indice analitico, in cui ci sono tutte le parole più importanti, poi compresa la bibliografia, che prenderà anche questa non meno di 100 pagine, totale per ora per i 3 anni, perché con la domenica prossima abbiamo concluso il ciclo definitivo, quindi di fatto poi licenzierò Anna Maria la domenica prossima con un ben servito, visto che è stato abolito l'articolo 18, quindi anche senza giusta causa la licenzierò, però sarò buono. E adesso tocca a me sistemarlo, che vengono circa 3.000 pagine, verranno grosso modo, facendo un calcolo, verranno grosso modo tutti i 3 anni un 25 libretti di un 140 pagine ciascuno, con divisi per tempi liturgici, tipo le 4 di Avvento, Natale, tempo ordinario intermedio tra Natale e la Quaresima, poi la Settimana Santa separata, poi il tempo pasquale che sono 7 domeniche, poi le 34 domeniche per anno che verranno divise in gruppi di 8 per non fare volumoni grossi e poi le feste a parte, nelle feste verranno 2 volumi probabilmente, e alla fine ci sarà un indice analitico, cioè con le parole più importanti, tipo misericordia, cuore, perché se uno vuole fare una piccola ricerca si trova qui una miniera e ogni parola dell'indice avrà il riferimento del volume e della pagina, con la parola più grossa, più importante, e poi i sottotemi. E quindi è un lavoro micidiale questo, veramente micidiale, che mi impegna. Non lo so ancora, perché lo devo trovare. E non mi accontenterò di un editore qualsiasi, perché voglio che sia che mi garantisca alcune cose che per me sono essenziali e poi ci sarà un indice delle fonti, che è molto importante, specialmente le fonti giudaiche, in modo particolare la letteratura rabbinica con la Mishnah, il Talmud, perché è determinante questo per, come garanzia della scientificità del lavoro che abbiamo fatto. E l'indice, una delle cose più importanti, sarà l'indice dei passi biblici, cioè tutti i passi biblici citati verranno messi in ordine di libro della Bibbia, dalla Genesi in poi, sono 43 libri, e verranno messi in, e per ognuna ci sarà il capitolo, il versetto e la pagina, in modo che uno dice, non so, prende Genesi 1:1, cosa va a cercare Genesi 1:1 e troverà tutte le pagine di tutti i volumi dove quel versetto è citato. E potete immaginarmi, ci vorranno 10 anni per fare un lavoro del genere, e quindi sto cercando di recuperare tutto il tempo possibile, perché il tempo passa e gli impegni crescono. Mi hanno invitato ad andare a Casale Monferrato per un incontro sulla discussione di un tema sul cosmo e la rivelazione, però ho suggerito altri nomi perché non me la sento di prendere impegni, perché se comincio ad andare in giro è finita. E allora, mentre saluto tutti coloro che sono in contatto con noi e che condividono con noi questa Eucaristia, resto sempre impressionato quando posto la liturgia nel sito. Tra l'altro mi scrivono dicendo: ma noi ci vediamo il sabato e lei la mette la domenica mattina, sarebbe importante. Adesso ho dovuto cambiare e mettere il venerdì, così il venerdì c'è, che mi fa sempre impressione questo enorme numero che mi compare lì nella, almeno io lo posso vedere, di persone che si servono di questi strumenti. E il fatto non è che mi rallegri tanto, perché questo mi comporta anche una responsabilità maggiore, perché essendo uno scritto, lo scritto rimane e quindi deve essere anche fondato. Ecco perché c'è la ricerca delle fonti e la bibliografia che è determinante. Un editore a cui l'avevo proposto mi ha detto: sì, però leviamo tutte le... A loro interessa, probabilmente interessava semplicemente la vendita. A me non interessa la vendita, io non ho mai guadagnato un centesimo da tutti i miei libri, ci ho sempre rimesso migliaia di euro. E a me non interessa il guadagno del... Dice: leviamo tutta la bibliografia, leviamo le note. Dico: ma è la cosa più importante, le note? Cioè, nelle note c'è tutta la struttura di sottofondo. E se tu mi levi le note, mi levi la... Dice: poi leviamo la liturgia. Dico: ma questo è l'obiettivo mio, è proprio questo, di fare una proposta alternativa al modo di celebrare. E quindi se i lefebriani possono andare a destra, dico: io posso provare ad andare a sinistra e fare una proposta di partecipazione alla liturgia in un modo dialogato, che può essere l'idea, non dico che deve essere così, ma è un'idea. E quindi io la voglio che resti così com'è. Non accetto una manipolazione e le note le voglio in fondo alla pagina. Perché voi non immaginate quanto sia defatigante leggere un libro con le note in fondo al libro, perché bisogna avere due libri oppure continuamente andare a cercare. Questo mi innervosisce e spesso non compro i libri proprio perché le note sono in fondo al libro o peggio ancora in fondo al capitolo, che tu devi... che non lo trovo, perché devi avere tre segnali contemporanei e se stai scrivendo perdi un sacco di tempo. Cioè gli editori non hanno ancora capito che devono facilitare la lettura e la scientificità, che non è quella di risparmiare una pagina, non è questo il criterio. Perché capisco perché poi la gente non legge. Perché se è difficile leggere, tu devi facilitare la lettura. Per cui tu, se prendi questo foglio, tu cominci lì, c'hai la nota, vai a leggere. Non la vuoi leggere, la salti. Però non devi scartabellare, perdere tempo. Diventa anche una questione di chiarezza di idee. Di chiarezza di idee. E quindi capite che devo trovare l'editore giusto. Spero in qualche editore piccolo. Spero in qualche editore piccolo che mi dia determinate garanzie e poi si vedrà. Poi si vedrà. Detto questo, mentre vorrei ricordare, mi ha detto Carla di ricordare Don Giorgio, che è un prete che è appena deceduto, e lo ricordiamo in questa Eucaristia insieme a tutte le intenzioni universali della Chiesa. Ci tengo a dirlo questo, perché nessuno può occupare l'Eucaristia. Il fatto che siamo diverse persone qui quest'oggi è un indice, ed è l'indice della singolarità che diventa comunità. Se io fossi da solo, sarebbe un'altra cosa. Se qui ci fosse una persona, sarebbe un'altra cosa. Ma tanti singoli formano una comunità. Quello che conta è che la mia singolarità è abbracciata dalla comunità. E la comunità si fa carico della singolarità. Mette in evidenza l'importanza della singolarità. Perché se non ci fosse la persona singola, la comunità non esisterebbe. Ecco perché non può stare in comunità chi non è in grado di stare da solo. E non può stare da solo chi non è capace di stare in comunità. Questo è il segreto della Chiesa. Della Chiesa intesa come ecclesia evangelica. Se poi la guardiamo dal punto di vista della Chiesa come comunemente si intende, cioè come gerarchia, allora è un altro paio di monache. È un altro paio di monache. In questa settimana c'è stato un avanzo di galera, il cardinale Ruini, un avanzo di galera, perché dopo 18 anni di vicariato di Roma con Giovanni Paolo II, dopo 16 anni di presidenza della CEI, che Giovanni Paolo II ha delegato a lui perché lui si occupava della Polonia, si occupava del mondo, dopo tutti i danni che ha fatto con il progetto culturale che ha voluto imporre alla Chiesa, che poi è abortito perché non poteva reggere, viene fuori con una intervista in cui dice che gli atteggiamenti di Salvini non sono poi così contro la religione, ma che bisogna comprenderlo in un contesto mondiale in cui la religione è insignificante, per cui il richiamo ai simboli religiosi una cosa delirante. Gli ha risposto da par suo padre Bartolomeo Sorge, che fu direttore di Civiltà Cattolica, direttore di servizi sociali, mi pare, di Milano, uno delle menti più aperte dell'Italia, molto ma molto stimato da Paolo VI e dal generale dei Gesuiti Pedro Arrupe, forse il più grande generale dei Gesuiti degli ultimi secoli, che fu martoriato e fu costretto alle dimissioni da Giovanni Paolo II, il peggior papa del millennio scorso. Padre Bartolomeo Sorge dice con estrema chiarezza, all'età di 92 anni, il cardinale Ruini sbaglia sapendo di sbagliare e non può fare confusione lui che è causa di quello che sta succedendo. Capite che quando si invecchia, si arriva a 90 anni, è come il vino, che più si invecchia più diventa buono. 10 anni fa padre Bartolomeo Sorge queste parole non le avrebbe usate. Adesso che è veramente, si sente veramente libero, ma sente anche il pericolo, perché dovete sapere che il Ruini fu colui che fece degli incontri segreti con Berlusconi e con Letta, Giovanni Letta, il mazzarino di Berlusconi, per concordare insieme la strategia per non fare eleggere a presidente della regione Lazio la Emma Bonino, perché era abortista, e fecero eleggere l'altra, la sindacalista che adesso passa con Renzi, la Polverini, fecero eleggere la Polverini, e in più nel seminario romano fecero una cena, no, un pranzo, in cui stabilirono le condizioni delle elezioni che c'erano, mettendosi d'accordo su quelli, perché lui era il fautore dei principi non negoziabili. I principi non negoziabili, sapete a che cosa si riduceva? Si riducevano? Si riducevano al finanziamento della scuola privata cattolica. Arriva Papa Francesco e dice: non esistono, in un'intervista a Civiltà Cattolica all'attuale direttore, non esistono principi non negoziabili. Nella storia non esistono principi non negoziabili. Possono esistere i principi che tu affermi in un colloquio, in un dialogo con gli altri, e tu puoi dire: io non posso rinunciare a questo principio, ma non puoi imporlo con una politica provvisoria. Se Berlusconi è durato 20 anni, e secondo me è la causa del degrado di oggi, perché non dobbiamo dimenticare la memoria, perché nella Prima Repubblica c'era la corruzione e c'era un sistema, come dire, però dentro quel sistema corrotto vi erano tante persone che erano capaci di lungimiranza, persone che agivano con coscienza e che impedivano che la politica potesse scadere a contrattazione tra corrotti e corruttori. Berlusconi ha liberalizzato tutto, ha messo le veline come per attirare voti nel Parlamento europeo, nel Parlamento italiano, cioè non ha scelto nulla secondo un valore, ma secondo l'apparenza. E noi oggi ci lamentiamo che non c'è contenuto, che non ci sono valori, che è tutto... Guardate che quello che sta avvenendo è la conseguenza logica delle premesse che abbiamo posto. Si dice che oggi il fascismo non può ritornare, forse nelle forme del passato. Noi siamo immersi nel fascismo. E sapete per qual è la ragione principale, almeno secondo me, perché questa è la mia opinione, è che l'Italia è sempre stata fascista. Caduto Mussolini, non è caduto il fascismo. Hanno cambiato casacca e sono diventati comunisti, democristiani, liberali, repubblicani, eccetera. Hanno messo un'altra coccarda. Le strutture sono rimaste le stesse. Si sono camuffati, tant'è vero, che la maggior parte dei comunisti di oggi, sedicenti comunisti, che hanno votato e continuano a votare Lega, ditemi voi com'è possibile. Se avessero avuto un minimo di valore, almeno marxiano, avrebbero dovuto considerarla come il demonio e l'acqua santa. Se invece si va in frotte, vuol dire o non lo erano oppure facevano finta. Allora ecco perché è importante studiare la storia, ecco perché è importante ricordarsi cosa è successo ieri e l'altro ieri, altrimenti noi viviamo una vita di Alzheimer. Dimentichiamo le cose, ricordiamo le cose immediate, dimentichiamo le cose lontane. Oppure ricordiamo le cose lontane ma non le colleghiamo con le cose vicine. Cioè siamo dissociati mentalmente. Se qualcuno si ricorda 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, da questo altare io dicevo che ci vorranno non meno di 70 anni per superare e vincere il virus berlusconiano. Ne sono sempre più convinto. Perché vedete adesso che cosa sta succedendo con la nuova pseudoformazione che sta facendo Renzi. Sta raccogliendo tutta la sentina. E tutti quelli che l'hanno portato al 40% dove erano? Dove sono oggi? Tutto si lega. Ecco allora il tema della liturgia di oggi, che è centrato, guardate che non è di primo acchito comprensibile, perché la liturgia di oggi è complicata, perché pone due temi, uno dentro l'altro, il tema dell'escatologia. Dentro questo tema, che è la cassa grande, c'è una cassetta più piccola che è l'apocalittica. L'escatologia è più grande, è la visione generale, che risponde alla domanda: che cos'è la fine? In che cosa consiste la fine della storia del mondo? Infatti, anche la stessa parola escaton, plurale escata, vuol dire le cose ultime. L'Apocalisse, che era molto sviluppata al tempo di Gesù, cominciato un secolo prima e durato almeno il secolo dopo, in modo particolare i primi cristiani, erano intrisi di apocalittica. Tra l'altro la comunità di Qumran si è costruita attorno al concetto di apocalittica. Ho passato la notte, almeno fino a tardi, ad andare a leggere i testi di Qumran, in modo particolare il Rotolo della guerra del maestro di giustizia. Questo rotolo è stato trovato nella grotta numero 4. Le grotte di Qumran sono 11. E nella grotta numero 4 è stato trovato questo rotolo, che è intitolato il Rotolo, il libro della guerra. E la guerra non è una guerra comune, è la guerra, e ho citato nell'ultima versione che ho fatto questa notte, che ti ho spedito questa notte, e ho citato la fonte M1Q, che è la sigla con cui si cita questo testo, e riportando, aggiungendo nella bibliografia, nella nota numero 1, aggiungendo i versetti, perché magari uno gli viene la voglia di andarseli a cercare, e versetto 1, versetto 9, versetto 12, versetto 14 e 15, e poi eccetera, eccetera. In che cosa si dice in questo libro? Che avverrà in quel giorno che scoppierà una guerra all'ultimo sangue tra i figli della luce e i figli delle tenebre. Non vi saranno superstiti, o vincerà l'uno o vincerà l'altro, o perderà l'uno o perderà l'altro. L'espressione figli della luce è un'espressione semitica che significa credente, colui che crede in Dio. I figli delle tenebre sono coloro che combattono Dio. Non pensate agli atei, ma coloro che hanno fatto della loro io l'assoluto per eccellenza e al di fuori del quale non c'è altro. Non è forse la posizione di Adamo? Ecco la simbologia. Adamo ed Eva sono il simbolo di tutti coloro che pongono se stessi al di sopra assoluto della realtà. E quindi non c'è altro Dio al di fuori di me. Vedete come torna? Non c'è altro Dio al di fuori di me. Io sono il metro. Una volta nella filosofia, Gio, Gorgia e Protagora dicevano: l'uomo è la misura di tutte le cose. No? Qui invece si dice: io sono la misura, io sono Dio e posso tutto, sono onnipotente. La psicanalisi parla di delirio di onnipotenza. E allora, se la consideriamo da questo punto di vista, cioè all'interno di questa visione, che cos'è la fine? E come avverrà questa fine? Che cos'è la fine? L'escatologia. Come avverrà l'apocalittica? Ecco, la comunità di Qumran risponde: il modo con cui avverrà la fine sarà una guerra, ma dire il modo non è sufficiente, bisogna anche definire che cos'è la fine. Che cos'è l'escatologia? Che cos'è la fine? La liturgia di oggi nel suo complesso dà una risposta molto semplice. La fine del mondo, della storia, è il punto di partenza per vivere la vita. Se vuoi vivere in un modo vero e coerente, mettiti dal punto di vista della fine. Provate voi ad immaginare, chi di voi ha fatto questa esperienza, io l'ho fatta per oltre 25 anni, di andare in montagna e fare delle scalate con i ragazzi, con i gruppi, eccetera, anche da solo. Quando vi preparate, preparate gli scarponi, lo zaino, le cose che servono, l'essenziale che serve, specialmente se dura più giorni, fateci caso, voi pensate tutto dal punto di vista dello scopo da raggiungere. Io vado sul Monte Rosa, cosa serve per andare sul Monte Rosa? Quali condizioni mi impone il Monte Rosa? Perché il Monte Rosa non è, Plateau Rosa non è il Monte Bianco, non è il rifugio Margherita, dove ci arrivi col, proprio in taxi, ma ti domandi tutto quello che tu vivi, lo vivi dal punto di vista per arrivare lì. E allora la conclusione è, come ci dirà chiaramente il Vangelo di oggi, non fermatevi mai alle apparenze, ma andate a vedere che cosa c'è sotto. Qual è la verità delle cose? Per scoprire la verità delle cose occorre la sapienza. Dall'etimologia immediata, sapere, da sale, vuol dire gustare le cose, avere gusto delle cose, non semplicemente dargli una leccata. La sapienza è una caratteristica dell'intelligenza. L'intelligenza, intus legere, significa penetrare in profondità, intus, dentro, nell'intimo, penetrare dentro, non fermarsi alla polvere. E la sapienza è, una volta che si penetra dentro la realtà, di gustarla, assaporarla, centellinarla. Per far questo bisogna volerlo, ma anche sapere quello che si sta facendo, perché soltanto così tu puoi pensare alla tua vita, non tanto a vivere come ti capita, ma a vivere secondo dove vuoi arrivare, qual è la meta. Noi diciamo in una parola che la meta della vita è la morte. Non nascondiamoci nulla, ragazzi, non scandalizzatevi, perché se ci scandalizziamo significa che siamo bambini, che abbiamo paura. L'obiettivo della vita è la morte, come traguardo intermedio. Allora, che cos'è la morte? La morte, da quello che noi viviamo e riceviamo dalla rivelazione, non è la fine, è un momento. E il fatto che noi viviamo guardando da quel punto di vista tutto quello, sperimentiamo, mettiamo in atto, architettiamo, è la capacità di risorgere in tutto quello che noi viviamo. Quando noi parliamo di risurrezione di Gesù dai morti, quando parliamo di risurrezione dei corpi, quando parliamo di vita oltre la morte, diciamo delle frasi fatte, che non hanno senso se non vengono viste dentro una visione escatologica all'interno della quale c'è una dimensione apocalittica. La dimensione escatologica della morte è che la mia vita ha un senso perché ha un obiettivo. Questo senso e questo obiettivo si realizzano attraverso una lotta, perché io tutti i giorni lotto e posso vivere e posso morire, perché ogni avvenimento è un avvenimento di vita o di morte. Se io sono convinto e sono deciso e credo nel progetto del regno di Dio, allora l'obiettivo finale sarà un obiettivo che si realizza di risurrezione in risurrezione. Ecco perché se noi viviamo in questo modo e siamo in grado di vedere queste cose e siamo ancora di più risoluti a realizzarle dentro di noi, noi sconfiggeremo anche la depressione. Perché la depressione è un blocco che non ti permette di voltarti né a destra né a sinistra, né in avanti né indietro. Forse la depressione ti riporta indietro perché sviluppa diversi sentimenti che ti inchiodano a delle esperienze passate. Allora voi capite che la cosa più importante è quell'invito alla profondità. Non fermarti alla superficialità. Non è forse la situazione che sta avvenendo a tutti i livelli oggi? Non è forse quello che sta accadendo all'interno della Chiesa con la lotta senza quartiere che c'è nei confronti di Papa Francesco, perché sta riportando, vuole, prova, ce la mette tutta a riportare la Chiesa ad un livello evangelico. Quando la Chiesa, in ogni epoca, dominata dalla paura, teme di guardare al futuro arroccandosi sul passato, come se questo potesse difenderci dalle nostre insufficienti capacità di leggere i segni dei tempi. Siamo, in altre parole, si tratta di insufficiente fiducia nello Spirito Santo. Anche da un punto di vista teologico, si vuole affermare con forza e spesso con violenza, come sta avvenendo nella Chiesa di oggi, la teologia romana. Cioè il Papa è visto come un corpo estraneo perché non è europeo. Come fa Salvini ad avere questo successo prima gli italiani? Questo è un latinoamericano. Non c'entra niente con la superiore civiltà europea. Siamo noi i cristiani. Questo è un intruso che viene dalla teologia della liberazione. Siccome non possiamo farlo fuori perché mangia alla mensa comune, e per ammazzare lui dovrebbero ammazzare tutti, perché l'avrebbero fatto a quest'ora, dobbiamo tollerarlo. E qui subentra il concetto di tolleranza, che apparentemente è un concetto positivo, ma è un concetto estremamente negativo, perché la tolleranza vuol dire io ti sopporto perché ti devo sopportare, ma se io potessi ti strozzerei con le mie mani, perché sei un peso. Altro è il concetto opposto, è il concetto di accoglienza. Ti riconosco identico a me perché è diverso da me e quindi soggetto di diritto come te. La teologia romana, che non è mai esistita nella storia della Chiesa, anche se la Curia Romana ne ha fatto il suo dogma, Io per esempio non seguo nessuna teologia romana, anzi mi definisco cattolico, apostolico, ma non romano, che vede il Papa come un monarca assoluto e la gerarchia come unica detentrice dello Spirito Santo, mentre la gerarchia è semplicemente un pezzo della Chiesa, è una parte, è un servizio, non è un possesso. Quando Ruini dice quelle cose, pensa nella sua testa che è lui il detentore della verità, mentre è semplicemente un granellino di polvere dentro un ingranaggio. Allora anche nelle cose del mondo, guardate che il Vangelo è molto chiaro su questo, se non siete capaci di gestire le cose del mondo, chi vi affiderà le cose del cielo, che sono molto più importanti? Chi vi le affiderà? E se guardiamo il mondo, noi oggi vediamo che tutto è superficialità. Non c'è un pensiero. Non, si va dietro all'onda, si va dietro all'emozione. Il compito dei cristiani è quello di portare al cuore, di fermarsi, di non avere paura. Oggi, se vuoi essere vero, devi andare controcorrente, devi andare contro la superficialità, perché su questo versante oggi si gioca il destino del mondo. E giocandosi il destino del mondo, si gioca anche il destino del regno di Dio. Perché il regno di Dio non è qualcosa che viene dopo la morte. Il regno di Dio, espressione semitica, per dire il nome di Dio, è un altro modo di indicare Dio, è uno degli attributi con cui si nomina Dio, per non nominare Dio. Il regno di Dio, o regno dei cieli, è un nuovo modo di relazionarsi tra le persone. E si ritorna qui al principio che è il bene comune, che è un tema, come dire, ostico, che nessuno persegue perché ognuno persegue un proprio interessuccio di parte, senza rendersi conto che il mio benessere, sotto tutti i punti di vista, spirituale, culturale, sociale, economico, sta dentro il grande quadro del bene comune. Se stanno bene tutti, stanno bene i singoli. Se sta bene un singolo, stanno male gli altri. Che senso ha spendere energie per star male? Noi stiamo andando verso la distruzione. Il compito dei cristiani è proprio questo, di non fermarsi alle apparenze, ma di avere il coraggio di andare oltre l'apparire, oltre lo sguardo effimero, e di fermarci alla visione delle cose che contano. Dice il Signore: io ho progetti di pace e non di sventura. Voi mi invocherete, ricorrerete a me e io vi esaudirò. Vi farò tornare da tutti i luoghi dove vi ho dispersi.
Spirito Santo, tu annunci ai popoli l'arrivo del giorno rovente del Signore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il fuoco che incendia d'amore i cuori dei singoli e dei popoli.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il crogiuolo che vaglierà la consistenza del cuore di ciascuno.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il sole di giustizia che illumina il cammino di chi onora il nome.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'arpa che accompagna gli inni degli uomini al loro Signore e Dio.
Veni, Santo
Spirito. Spirito Santo, tu susciti i cuori ad acclamare il Signore del cielo e della terra. Spirito Santo, tu sei l'esultanza che precede il Signore che viene a giudicare la terra. Spirito Santo, tu sei il modello di Dio che siamo chiamati ad imitare nella nostra vita. Spirito Santo, tu sostieni l'Apostolo perché lavori con fatica per essere libero. Spirito Santo, tu sei la garanzia per noi che attendiamo senza ansia la fine del mondo. Spirito Santo, tu ispiri a considerare il lavoro parte vitale della vita da risorti in Cristo. Spirito Santo, tu sei il fondamento della Gerusalemme celeste che scende dal cielo. Spirito Santo, tu doni il discernimento per distinguere i veri dai falsi Messia. Spirito Santo, tu sei la pace di chi è pellegrino verso il compimento della storia.
Veni Sancte
Spirito Santo, tu sei lo scudo che ci protegge da ogni sconvolgimento e malattia. Spirito Santo, tu sei la parola che parla in noi, chiamati a rendere testimonianza.
Veni Sancte
Spirito Santo, tu sei la luce e la forza che ci fa ricambiare il male con il bene. Spirito Santo, tu infondi sicurezza perché conti anche ogni capello del nostro capo.
Le letture di oggi non sono agevoli e ci lasciano, anche nel leggerle così apparentemente, ci lasciano molto perplessi, perché veniamo a contatto con espressioni e parole che sono lontane, se non estranei, alla nostra cultura. Di qui la difficoltà di leggere la parola di Dio senza gli strumenti adeguati, senza una preparazione. Ecco perché bisogna dedicare un po' del nostro tempo allo studio della Bibbia per cercare di comprendere, anche perché noi ci basiamo su una traduzione di traduzione, la traduzione dal latino, che è ancora fondamentalmente quella di San Gerolamo, il quale dice che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Il rischio che corriamo è che è veramente dannoso per la stessa Chiesa è il fondamentalismo, che non è solo di alcuni musulmani, del terrorismo musulmano. Il fondamentalismo alberga nel cristianesimo, nel cattolicesimo, e lo vediamo tutti i giorni. Il fondamentalismo è il tentativo di rafforzare le proprie convinzioni usando come strumento la Bibbia. E soltanto gli ignoranti sono capaci di fare questo. Perché se uno entra nello spirito, nelle dinamiche e nella mentalità della Bibbia, che è una mentalità orientale, una mentalità semitica, dobbiamo diventare semiti e dopo possiamo leggere la Bibbia. Ecco, se Gesù in questo contesto ci garantisce che va lui per primo a prepararci un posto, vuol dire che c'è una continuità. Dobbiamo però capire che cos'è questa continuità. E la continuità è nel discepolato, cioè diventare discepoli di Gesù significa camminare, vivere una vita di risurrezione che non ha paura della morte. Per questo ci mettiamo come Maria all'ombra della Trinità e invochiamo la sapienza dello Spirito, l'intelligenza dello Spirito, perché possiamo arrivare al cuore della parola e al cuore della nostra stessa vita.
Beshem,
Amen. Veruach, Akodesh, Elohim, Akad, Amen.
Proviamo a fare questa brevissima riflessione che diventa quasi uno slogan. È vero, tutto ha una fine. Tutto cammina verso una fine. Tutto si conclude. Però è anche vero che tutto ha un fine. Incamminati verso una fine, noi realizziamo un fine. Qual è il fine della nostra esistenza? Perché io vivo? Guardate che tutti noi siamo figli del caso. Non è che siamo stati scelti. Quando si dice, io sono un figlio voluto, col cappello di mio nonno sei voluto, perché su un miliardo di spermatozoi, perché proprio quello? Allora, se c'è un caso, che noi esistiamo per caso, questo caso non solo ha una fine, ma ha un fine, cioè ha un perché. Allora io mi devo domandare, perché io, perché lo spermatozoo Paolo e non lo spermatozoo Giuseppe o Maria, perché? L'obiettivo della vita è questo, rispondere a questa domanda, perché esisto? Qual è il compito della mia vita nella storia? Perché io non vivo per me stesso. Sarebbe una vita triste vivere per se stessi, e noiosa anche, nevrotica. Perché vivo? Nato per caso? Ho un destino. Questo destino ha un fine. Qual è il fine? A questa risposta non può venire dall'esterno. Nessuno può dire a chiunque, tu hai questo compito. Posso semmai aiutarti a capire, ma non mi posso sostituire. Guardate che è straordinario questo. E quindi la liturgia ci dice che nella logica dell'eternità di Dio noi abbiamo una dimensione che è essenziale. Senza di me il mondo non sarebbe lo stesso. Senza di me il mondo sarebbe più povero. Senza di me il mondo sarebbe più brutto. Senza di me il mondo non realizza pieno se stesso. Dunque io sono un caso necessario, indispensabile. Pensate, siete indispensabili, ragazzi, siete indispensabili. A volte anche noiosi, come Anna Maria. Allora, fare l'esame di coscienza, che il nostro è simbolico, però nella giornata bisogna fare l'esame di coscienza. I gesuiti insegnano di farlo la sera, di valutare la vita della giornata, il compimento della giornata, alla luce di questa visione, dire che senso ha questa giornata oggi nel contesto non solo mio, della mia famiglia, nel contesto generale della vita, perché io sono importante. Anzi, direi che sono determinante. Nel Vangelo di Luca ci sono due verbi, che è lo stesso verbo, il verbo deo, che significa è necessario, bisogna, un verbo impersonale. E si dice di Gesù dei, oppure edein, bisogna, bisognava. Cioè era necessario, era indispensabile, era determinante, doveva, si parla di necessità divina. È necessario che io faccia questo, è necessario che io sia, è necessario andare, è necessario restare, è necessario vedere, cioè è determinante, perché senza questo io privo il mondo di una cosa importante.
Signore, tu a Nazareth hai annunciato un giorno di grazia. Perdona le nostre omissioni.
Kyrie eleison.
Cristo, tu hai spalancato la via alla risurrezione attraverso la morte. Perdona le nostre paure.
Kyrie eleison.
Signore, tu guidi la storia e la Chiesa verso il Regno. Perdona le nostre ansie.
Dio onnipotente, che hai inviato i profeti ad annunciare il giorno di fuoco e il tuo figlio Gesù a proclamare un anno di misericordia, per i meriti dei santi profeti, evangelisti ed apostoli, per i meriti di tutti gli uomini e le donne che vivono nell'attesa della speranza compiuta, per i meriti di Gesù Cristo, principio e fondamento della risurrezione di ciascuno di noi, ci perdoni dai nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente.
Signore
Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Possiamo dire che questo, nella preghiera di colletta, raccogliere, è il momento familiare, è il momento affettivo della celebrazione, in cui noi portiamo la materia su cui costruire l'Eucaristia. E la materia siamo noi e tutto ciò che siamo e che abbiamo. Quindi gli affetti, le relazioni, la vita, il lavoro, tutte le implicanze che questo comporta, tutto l'indotto delle relazioni. Per esempio, pensate agli insegnanti, tutte le relazioni che hanno con i colleghi, spesso negativi, con gli alunni. Pensate a voi come nonni che avete i nipoti, come zii che vivete per i nipoti. Pensate a tutti gli amici. Ecco, guardate, è un popolo, è un mondo. Quando parliamo di bene comune è tutto questo che si intende. È questa dimensione. E allora, deponendo tutta questa realtà, le nostre aspirazioni, le aspirazioni di tutti, su questo altare noi poniamo la materia, la farina per fare il pane. E questa materia è illuminata, riceve senso dalla parola che leggiamo. La parola si fa carne, che è tutto quello che noi portiamo, e che poi ci viene restituito come nutrimento per riprendere la vita. Ecco il cerchio, fino a domenica prossima, quando di nuovo riporteremo tutto quello che abbiamo portato via, abbiamo deposto e portato via, e lo riportiamo possibilmente più arricchito o più ammaccato. Perché qui è la fonte della rigenerazione, qui è il senso della risurrezione. Preghiamo.
O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni tutta l'umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, fa che attraverso le vicende lieti e tristi di questo mondo teniamo fissa la speranza del tuo regno, certi che nella nostra pazienza possederemo la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Malachia. Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Parola di Dio.
Amo, grazie a Dio.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Risuona il mare quanto racchiude il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli e sorelle, sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. Parola di Dio.
Alleluia. Alleluia. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il suo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 21, versetti 5-19. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi, dicendo loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Giusto? Ho scritto una email alla senatrice Segre e facendole la proposta se voleva venire. Dico: scelga lei il giorno, fosse anche una domenica mattina alle 10, perché, dico, nel caso celebriamo una messa diversa. Lei è stata molto molto gentile, mi ha risposto subito dicendomi: caro Don Paolo, la ringrazio molto della sua solidarietà e della sua proposta, però deve capire che, considerata l'età e considerata gli impegni che tenuto presente, che il 24 sarò al Palazzo Ducale a Genova, e sono costretta a dirle che non posso venire. Dice: lei comprenderà, però mi ha fatto molto piacere, eccetera eccetera. Io le ho risposto, ho detto: immaginavo, però era necessario che io le scrivessi e le facessi questo invito, pur sapendo che lei non poteva accettare. E infatti resta una documentazione, no? E quindi il 24 andremo a Palazzo Ducale, e perché quello che non si può, non si vuole capire oggi, ed è una cosa terribile questa, è che l'antisemitismo è il fondamento, la base, la madre, il padre di qualsiasi forma. Purtroppo la Chiesa e il cristianesimo in generale, e poi nel cattolicesimo dal XVI secolo in poi, cioè dopo la separazione di Lutero, è responsabile enorme dell'antisemitismo, perché prima di tutto, con l'accusa infondata, senza senso, di popolo deicida, vedete la logica? Si accusa un popolo di aver commesso un deicidio perché hanno ammazzato uno che loro, come popolo, ritenevano un traditore. Vedete l'imposizione? Cioè, siccome tu non la pensi come me, perché Gesù è Dio, allora tu sei deicida, quindi ti ammazziamo. Cirillo di Alessandria, santo, ha fatto una strage di ebrei in nome del deicidio. Io mi auguro che venga un papa e che dica che Cirillo di Alessandria non solo non è degno di stare sugli altari, sia lui come lo zio, anche lui il patriarca di Alessandria, perché lì si tramandavano di zio in nipote, di zio in nipote, e il nipote era più feroce dello zio quanto all'odio verso gli ebrei. Se noi partiamo dal Vangelo di oggi, vediamo che Luca è molto più moderato di Matteo. Perché? Perché l'escatologia e l'apocalittica sono concetti tipicamente ebrei, che non appartengono alla cultura greca. Per cui Matteo, che scrive per gli ebrei, utilizza un vocabolario e una letteratura presa dall'Antico Testamento che si rifà in modo particolare al profeta Daniele del primo secolo, secondo secolo avanti Cristo. Tutta l'apocalittica di Daniele, che tra l'altro è il libro in cui, l'unico libro a cui alcuni capitoli sono scritti in aramaico e non in ebraico. E l'unico libro della Bibbia che è scritto con qualche altro verso, altri pochi versetti, uno in Geremia e uno nella Genesi, che sono scritti in aramaico. Tutte e due si ispirano a questo, però Luca lo semplifica, lo addolcisce, perché parla di un mondo greco che non capirebbe non capirebbe nemmeno le parole. Ecco perché bisogna inculturare l'annuncio del Vangelo, bisogna tenere conto di chi lo riceve e non semplicemente fare una cosa generale. Ciò che viene richiesto nel Vangelo è prevalentemente questo. Viene chiesta la perseveranza, cioè la fedeltà disarmata e dinamica. Noi potremmo dire la fedeltà attiva. Alla fine supererà ogni difficoltà. Guardate che è interessante questo, non dico che la vita del cristiano è senza difficoltà. Non dice che il cristiano avrà una vita migliore di chi non crede. Non dice che chi crede è superiore a chi non crede. Dice semplicemente che nella perseveranza, che ha gli strumenti propri della fede, che è una categoria in più, che è una visione, che è una forza, se è attiva questa dinamica, se è attiva, supererà tutte le difficoltà. Vi sono, per esempio, uomini e donne che nel mondo rischiano la loro vita per essere perseveranti. Ancora oggi, domenica scorsa, vi ricordate, abbiamo citato la madre con 7 figli torturati fino al martirio, che però sono stati perseveranti nella legge dei padri. Dando addirittura la vita, i cristiani stabiliscono il rapporto tra risurrezione ed escatologia. Cioè, se io muoio, per la persona e il messaggio che Gesù mi dà e che io ritengo essenziale alla mia vita, non un vestito che smetto nella prima occasione. Se io ritengo questa essenzialità, anche se muoio, io vivo. E questa mia risurrezione si apre all'escatologia, perché chi ammazza uno così non vince. Giustamente diceva Tertulliano nel secondo secolo che il sangue dei martiri è seme di nuovi martiri. Attenti, non seme di nuovi vincitori, ma è seme di nuovi martiri. Cioè si rafforza. Questo, per esempio, è stato organizzato a livello di strutture di pensiero cosmico da un personaggio, da uno studioso, da un paleontologo e mistico, Pierre Teilhard de Chardin, che ha applicato questa visione escatologica alla scienza della paleontologia. Forse uno dei più grandi pensatori del XIX secolo, che è stato giustamente, a mio parere, definito come il pellegrino dell'avvenire. Pellegrino dell'avvenire. Lui aveva visto, aveva una visione, aveva visto negli anni 50, quando lavorava in Cina, facendo gli scavi di paleontologia, e aveva visto quello che sarebbe avvenuto dopo e si è realizzato tutto. Oggi la scienza è in parte anche una parte della fede. Per esempio i gesuiti del punto astronomico Palomar del Vaticano, che è gestito da alcuni gesuiti, che sono sempre in contatto con il CNR e sono alla ricerca di capire che cosa è accaduto nel Big Bang, perché non passeranno anni, non passeranno molti anni, noi sapremo, perché la scienza è vicina a dare la risposta di questo, e quando ci sarà questa risposta noi capiremo meglio Dio. Cioè la scienza sarà l'apocalisse di Dio, l'apocalisse nel senso originario del termine, cioè sarà la rivelazione di Dio. E noi saremo costretti a cambiare il concetto di Dio. Segnatevelo questo, mo me lo segno, segnatevelo questo. Quello che vi sto dicendo adesso, segnatelo, perché io ci gioco la mia reputazione. Perché o siamo in grado, come cristiani, di mettere in gioco l'immagine che noi abbiamo di Dio, oppure noi moriremo asfittici. Perché la Chiesa cristiana, in questo ci metto tutti, e in modo particolare la Chiesa cattolica, hanno annunciato e divulgato l'immagine di un Dio che non esiste nel Vangelo. Il Dio in cui noi diciamo di credere è un Dio idolo, che è servito nella storia per tutto tranne che per svelare il pensiero di Gesù. O si torna a quel pensiero, e cioè al Vangelo sine glossa, Francesco di Assisi, e cioè ad un Vangelo vissuto nella perseveranza dinamica, oppure noi mariremo cristianucci, battezzati, cresimati, sposati, non sposati, accoppiati, scoppiati, no? Moriremo così, senza lode e senza infamia. Verrà il momento in cui, e queste sono parole forti che io dico, e su queste parole io mi impegno, verrà il momento in cui scienza e fede coincideranno. Lo vediamo già questo. Per chi non si ferma alla superficialità, ma per chi un minimo pensa con un pensiero libero e non condizionato, lo vediamo per esempio nell'arte, lo vediamo nella natura. Quello che sta accadendo non è forse un grido che viene dal futuro? Ci lamentiamo dell'alluvione a Genova, dell'alluvione a Venezia. E diciamo che c'è il cambiamento climatico. Non c'è solo il cambiamento climatico. C'è la voragine della corruzione. 7 miliardi hanno speso, si sono mangiati. Un presidente della regione è stato incarcerato. E coloro che sono la causa di questo disastro, perché avrebbe potuto essere evitato, perché sono 30 anni che ci mangiano sopra, oggi fanno la spola per dire che cosa bisogna fare e che cosa non bisogna fare. E tutti concordano nel concludere il Mose, che costerà solo concluderlo ancora 1 miliardo e passa. Perché questo 1 miliardo non si mette? Perché tutti dicono che è inutile. Non hanno voluto prendere a modello Amsterdam, perché ad Amsterdam funziona, in Olanda funziona, ma non il Mose, il sistema olandese. Poi in tutti questi anni l'attuale sindaco di Venezia si è battuto perché le grandi navi entrassero nel porto di davanti a San Marco, non solo, ma in tutti questi anni l'acqua alta è stata utilizzata come strumento di turismo, perché richiamava la gente. Quindi, vedete, la coerenza, la perseveranza, cioè bisogna avere un minimo di verità. Cioè nessuno ha mai voluto risolvere questo problema. Perché a quest'ora, con meno, ma molto, molto, molto meno dispendio di denaro pubblico, si sarebbe potuto benissimo risolvere. Allora la responsabilità è della... Adesso tutti vanno alla green economy, no? Tutti. È un po' esattamente quello che è avvenuto... Finito il fascismo, che tutti sono diventati repubblicani e democratici, tutti. Adesso tutti stanno diventando green economy per manipolare, e spetta a noi la verifica e il controllo di tutto questo. Tutti coloro... Questo è uno delle conseguenze del Vangelo di oggi. Tutti coloro che hanno una responsabilità nei confronti degli altri, sia in politica, sia nei campi sociali, sia nell'economia, sia nella religione, hanno anche un minimo interesse o un tornaconto personale, sono falsi messia. Gesù dice: guardate che verranno tanti a dirvi che pensi mi, e subito la gente va dietro. Ragazzi, siamo stati 20 anni dietro a Mussolini, 40 anni dietro alla Democrazia Cristiana, 20 anni dietro a Berlusconi, pochi anni, 4 anni appena dietro Renzi. dietro Renzi, vi capite voi? Il PD dietro Renzi. Ma solo per questo meriterebbero l'ergastolo. Perché non hanno capito che il suo scopo era proprio quello che sta facendo adesso. Cioè distruggere quell'apparente apparenza che è il rimasuglio della sinistra. E ci è riuscito, pare. E adesso si prospetta un altro ventennio di Salvini. Ben sapendo che la maggior parte dei disastri che stanno avvenendo in Italia sono sue responsabilità, perché è da 30 anni che è al governo, al potere, in un qualche modo. Nelle regioni certamente ci sono sempre loro, da almeno 3 generazioni. Nel Veneto c'erano loro, in Lombardia ci sono loro. Che cosa si vuole di più? Possibile che la gente non riesca a ricordare quello che è avvenuto ieri? Ma che cosa sta succedendo, ragazzi? Ma abbiamo portato il cervello all'ammasso? Abbiamo perso la memoria? Se una senatrice, dicevo ad una persona, facevo questa riflessione, dicevo, scusa un attimo, tutto quello che sta avvenendo attorno alla senatrice Segre è una bufala, compresa la scorta, perché questa donna era se stessa anche prima di diventare senatrice. Perché nessuno l'ha mai cercata per fare la testimonianza di quello che lei ha vissuto e come simbolo della resistenza e come simbolo di essere stata superstite al nazismo e al fascismo e ai campi di concentramento? È stata cercata dopo che è diventata senatrice, cioè l'immagine. Se non fosse stata senatrice, questa resta una donna anonima. Questo è falso. E non mi meraviglio che vi siano queste reazioni, non mi meraviglio affatto che vi siano queste reazioni, perché queste reazioni sono figlie di questa superficialità incommensurabile. E tutto questo accade in modo particolare perché uno degli obiettivi dei governi Berlusconi e a seguire tutti gli altri è stato la distruzione della scuola. Prendete il discorso di Calamandrei sulla Costituzione scuola del 58 e capirete come veramente quest'uomo fu un profeta. Se vuoi distruggere il sociale, se vuoi distruggere l'economia, se vuoi distruggere un paese, se vuoi riportare in auge il fascismo, prendi di mira la scuola. Svuotala di senso, di significato. La riforma Moratti dell'università, del triennio e del biennio aveva come mira questo, e purtroppo tutto il corpo accademico c'è cascato. Avrebbero dovuto tutti dare le dimissioni da ogni cattedra, perché oggi abbiamo una scuola inesistente, abbiamo una scuola che non ha come obiettivo la formazione e la cultura. Non ha come obiettivo le persone, ma ha come obiettivo di andare dietro a chi grida di più. Verranno e vi diranno: il Cristo è qua, il Cristo è là, il Cristo è su, il Cristo è giù. Non andateci dietro. Fermatevi e domandatevi: qual è il senso della mia vita? Qual è l'obiettivo della mia esistenza? Qual è il compito che io ho nella storia che sto vivendo? Qual è il motivo per cui io casualmente sono stato chiamato a vivere in questo preciso momento storico? Qual è la necessità del mio esserci? Perché io e non ne altri? Vi lascio con queste entusiasmanti prospettive che dovrebbero, secondo me, dovrebbero proprio farci risorgere, perché significa che senza di me, senza di te, senza di te, senza di noi, il mondo non esiste. Crediamo
in un solo Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti, vita della vita del mondo che verrà. Amen.
In preparazione della preparazione delle offerte che mettiamo sull'altare, ecco, volevo comunicarvi che per quanto riguarda la borsa di studio di Josef siamo arrivati alla data di oggi a superare la metà, quindi sono già 4.000 euro che li abbiamo, e quindi per i prossimi 6 mesi siamo garantiti, sono certo che arriveremo all'obiettivo. E per quanto riguarda invece quella mamma che assiste il figlio al Gaslini, e non sappiamo come andrà a finire, perché potrebbe anche non farcela, però deve stare lì ed è obbligata a stare lì, e non sono in grado di pagare gli pasti per lei, mentre il figlio ha diritto ai pasti, lei. Quindi noi ci siamo fatti carico di sostenerla, di aiutarla almeno in questo, per non sappiamo quanto tempo, perché potrebbe essere 10 giorni, come potrebbero essere 1 mese, come potrebbero essere 2 mesi, qualcosa comincia ad arrivare, comunque anche come Ludovica Robotti e come parrocchia noi continuiamo a sostenerla, perché non ci sembra giusto che in un mondo in cui un terzo del cibo viene buttato letteralmente via ci debba essere una persona in uno stato di diritto che deve costretta ad assistere il figlio giorno e notte, quindi non potendo lavorare, non potendo, perdendo qualsiasi tutto, e non debba, come dire, morire lei per... E allora anche mi sembra che non si possa, cioè io personalmente dico, quando ho risposto, ho detto che io non posso celebrare l'Eucaristia se non prendo in carico Voi mi direte, ma ce ne sono tanti casi. Certo, ce ne sono tanti casi, però in questo momento sulla mia tavola è venuto questo. E allora risolverne uno significa risolvere i problemi del mondo, quantomeno uno in meno, uno in meno. Ed è questa la condivisione dell'Eucaristia, è questa la perseveranza, secondo me. Poi, sul monte veramente, Dio provvede, e io ve lo posso garantire che Dio provvede. Con questi sentimenti, dopo aver ascoltato la parola di Dio, per me entusiasmante, perché mi apre una prospettiva di eternità, io pensavo di morire, invece mi dovete sopportare per tutta l'eternità. Quindi con questi sentimenti Claudio deve sopportare Anna Maria un po' Claudio, senza reciprocità però. E ci scambiamo un segno di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché per noi diventino cibo e bevanda di vita eterna. Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio si è gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Quest'offerta che ti presentiamo, Dio Padre, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro fratello redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto nel nome del Signore colui che viene, Kyrie eleison, Christe eleison.
Mai egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli.
Tu, o Signore, fai sorgere il sole di giustizia per noi che veneriamo e custodiamo il tuo nome.
Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo, ti benediciamo e unite agli angeli, ai santi e alle sante, cantiamo l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama.
Ti glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi.
Inneggiamo a te, o Signore, e acclamiamo davanti a te che sei il nostro Dio, Re fedele.
Ti preghiamo, Padre Creatore, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue.
Verrai, Signore, a giudicare il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Ti preghiamo, la vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Tu, o Signore, ci dai da mangiare una manna che i nostri padri non hanno conosciuto.
Allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Ascoltiamo la sapienza che chiama, bevete il vino che ho preparato per voi.
Fate questo in memoria di me.
Te vogliamo imitare, o sovrano del mondo e Signore della storia, con l'aiuto del tuo Spirito.
Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce, salvaci, o Redentore del mondo, Alfa ed Omega, principio e fine.
Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo.
O Dio, tu mandi il tuo Spirito a guidarci nel pellegrinaggio, perché non siamo ingannati dai falsi Messia.
Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo Spirito dell'amore, lo Spirito del tuo Figlio.
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, perché possiamo riconoscere il Cristo nel volto dei fratelli e delle sorelle.
Fortifica il tuo popolo con il pane della vita, il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Ricordiamo tutte le persone che ci stanno a cuore. Ricordiamo Alessandra di Firenze, ricordiamo Enzo e con lui ricordiamo tutte le persone che sono assenti col corpo ma presenti con il pensiero e lo spirito alla nostra Eucaristia in tutta Italia e fuori anche dall'Italia. Ricordiamo tutti i migranti, ricordiamo tutte le persone fragili, fragili, tanto fragili da diventare insipienti e da rinunciare ad essere se stessi per andare dietro alle illusioni e ai manipolatori. E insieme con loro all'umanità intera sparsa su tutta la terra.
Tu, o Signore, proteggi il tuo popolo, il genere umano, da ogni guerra e distruzione, liberandoci da ogni paura e terrore.
Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti.
Devono infatti accadere queste cose, ma non sarà subito la fine, dice il Signore.
La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini e le donne si aprano alla speranza di un mondo nuovo.
I popoli che si sollevano contro i popoli in quel giorno cammineranno insieme al monte del Signore per ascoltare la parola di Dio e non si eserciteranno più nell'arte della guerra.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ricordiamo tutti i nostri defunti. Ricordiamo Don Giorgio che ci ha segnalato Carla. Salvatore, il marito di Rosaria. Maurizio, il marito di Maria Rosa. E Giovanni, lo zio di Claudio, e tutti i nostri defunti, e insieme con loro tutti coloro che sono morti questa notte o che moriranno in questa settimana, perché la nostra Eucaristia li preceda come un segno di accoglienza e di solidarietà. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi.
Nel rendere testimonianza al tuo nome, non ci affidiamo alle nostre parole e alle nostre arti, ma ci abbandoniamo alla potenza del tuo Spirito che regna nell'animo nostro.
In comunione con la Beata Maria, Vergine Maria, con gli Apostoli e i Martiri di tutti i tempi e tutti i Santi e le Sante, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre nostro, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, all'Agnello Immolato, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Amen.
Animati dallo Spirito del Risorto, preghiamo come Gesù ci ha insegnato sul Monte degli Ulivi, insieme agli Apostoli.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, It Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Reuatach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Kembear Ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana ablana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di yafanakna shevachna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve alta alina lenision, ma liberaci dal male, Hella pezzena min beshia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù.
Antifona alla comunione. Dice il Signore, in verità io dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato.
Preghiamo. O Dio, che ci hai nutriti
con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen.
Inviamo con affetto questa benedizione particolare a Enzo. In questi giorni ho trascurato un po', ma non potevo fare diversamente, perché ho perso proprio le tracce sue, anche perché non ho seguito tutte le comunicazioni che lui ha mandato, dicendogli che il suo posto di viceparroco non lo tocca nessuno. E alla fine della messa metterò qui, per chi volesse mandargli i saluti, a lui e all'Alessandra. Per ora il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore, che viene a giudicare la terra con benevolenza, ci doni la sua benedizione.
Il Signore, che prenderà possesso della storia, ci guidi alla meta del regno nella pace.
Il Signore, che è Alfa e Omega, principio e fine dei secoli, ci protegga e ci benedica.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Si conclude qui la messa come celebrazione, continua nella testimonianza della vita, andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Martedì, mi pare, 22, a Palazzo Senarega, c'è con la Fondazione Devoto, facciamo un piccolo concerto e la presentazione di un libro giocoso. Venerdì 22, che è un gioco del 1500, Il Barone, che è stato edito dai San Marco di Giustiniano in un numero ristretto di copie, perché è solo per amatori. Vi sarà un concerto con il conservatorio, però siccome i posti sono molto pochi bisogna che vi sia la prenotazione. Io ho dimenticato di portare il foglio, se a qualcuno interessa mi scrivo che gli do il numero della prenotazione. Auguro a tutti una buona settimana.
Grazie.
Ecco qui a voi il microfono.
Allora, un saluto ad Alessandra, come sempre, e un saluto a Enzo, che per il momento è quasi disperso perché non abbiamo le notizie da Paolo.
Ciao,
anche da Claudio.
Ciao Enzo, sono Maria Pia.
Alessandra, un abbraccio, e un abbraccio anche a Enzo, che invece c'è chi ti segue, ok? Ciao.
Ciao Alessandra, sono Fleana. Ciao Enzo.
Ciao Enzo, sono Maria Paola, e tanti bacini a Vange, che non la dimentico. Ciao.
Da parte di Marino, ad Alessandra, ciao. A Enzo, ciao.
Sono Elisa, ciao ad Enzo e ad Alessandria. Buona domenica a tutti.
Buongiorno Alessandra, sono Chris, come stai? Ciao, io saluto. Enzo, buongiorno, come stai? Credo che tutto bene. Ciao, ciao, buona domenica.
Ciao grande capo, saluto a tutti là.